il profumo dei gelsomini e delle zagare, il vociare dei mercati, il blues che risuona per i giardini pubblici, le donne nere, bellissime, misteriose, il sapore di pane e panelle, la solarità è il mistero di una città criptica come Palermo, una Sicilia strana, attuale, contemporanea, tutta da scoprire attraverso i romanzi di Santo Piazzese. Stiamo per regalarvi un viaggio speciale, un viaggio in Sicilia, un viaggio in mezzo agli aranci, ai mandorli, ai gelsomini, alle zagare, un viaggio in mezzo ai delitti, in mezzo ai misteri, in una città come Palermo, che è da una parte un grande centro della cultura e dall'altra una città molto, molto pericolosa per chi ci vive alcuni giorni, soprattutto quando ci viene raccontata da un autore come Santo Piazzese in romanzi come Il Soffio della Valanga, come La doppia vita di Monsieur Laurent, ma esploreremo questa Palermo in diretta con lui.
Cerchi di resistere, anche se sento che vuoi stringermi.
Eccoci ancora in studio, Luca Crovi, Tutti i colori del giallo e Santo Piazzese con noi a parlarci di Sicilia.
Buongiorno.
L'occhio di un biologo su Palermo, come guarda un biologo Palermo?
Ma verrebbe spontaneo e naturale, vista la mia professione, dire che lo guardo attraverso la lente di un microscopio. Ma in realtà il mio è lo sguardo di un grande camminatore, di una persona che ama muoversi attraverso le strade a piedi soprattutto, attraverso le strade del centro storico della propria città. E però devo subito contestare una tua affermazione. Non è vero che Palermo sia una città particolarmente pericolosa, almeno in è una città che negli ultimi 10 anni è, dal punto di vista del visitatore, può essere iniziata tra le più innocue, tra le più tranquille, tra le meno pericolose. È possibile passeggiare in piena notte per il centro storico senza essere minimamente disturbati. Per carità, bisogna sempre seguire quel minimo di prudenza che ciascuno di noi seguirebbe in una qualsiasi metropoli occidentale.
Certo, ma io parlavo di città un po' pericolosa e anche misteriosa, perché quando ci andrai in viaggio di nozze, la cosa che mi lasciò stupito era vedere parte della città blindata, no? C'erano delle zone della città che erano gli uffici di avvocati, di magistrati, con i militari, con le armi spianate. In particolare mi è successa una cosa in via Roma, che è la via che collega la stazione praticamente con il centro di Palermo. Ci fu un incidente di macchina, due macchine si centrarono, nel giro di 5 minuti intervenì la polizia da una parte e i carabinieri dall'altra, e la strada venne blindata. In quel momento io rimasi sorpreso, ero con mia moglie che stavo camminando, perché non avevo mai visto una forza di polizia che interveniva in una maniera così veloce e immediata in una città. Poi mi spiegarono che la paura è che ci fosse un attentato di mafia o una bomba che fosse stata messa all'interno di una delle due macchine.
Io non è che intendo contestare l'esistenza a Palermo di questo tipo di pericoli, ma sono due piani diversi. E tu sei stato a Palermo in un periodo molto particolare, che era quello probabilmente del massimo attacco mafioso allo Stato, possiamo dire, alle istituzioni e anche ai cittadini, purtroppo, dico, no? E quindi era assolutamente, come dici tu, c'erano i militari addirittura dell'operazione Vespri Siciliani,
sì.
Deve essere stato il periodo immediatamente precedente o successivo al primo grande maxi processo.
Sì, c'era Luciardone tutto blindato in quel periodo.
Allora Palermo era percorsa in continuazione da macchine blindate, macchine di scorta e così via. Io mi riferivo alla città nella sua attuale esistenza quotidiana.
Beh,
per
certo.
Una persona che di mestiere fa il turista a Palermo, oppure fa il cittadino che va al lavoro, che va a studiare e che cerca di vivere come in una qualsiasi altra città italiana. Ti do un numero. Dal 1900, ecco, diciamo negli ultimi due o tre anni a Palermo ci sono stati non più, credo, di 5 o 6 delitti di mafia. Il diminuire di questa quantità di delitti di mafia ha fatto sì che spiccassero un certo numero di delitti, chiamiamoli tra virgolette normali,
cioè, certo, ovviamente passionali,
il delitto è sempre una patologia nella società, no? Li chiamo normali perché non sono delitti di mafia. Quindi delitti che hanno come moventi, gli stessi moventi che possono avere uguali omicidi a Stoccolma o a Los Angeles o a Mosca o a Roma o a Milano, no? È come se la mafia in precedenza avesse occultato questo stesso un velo nero sull'esistenza di questi altri delitti, cioè come se in un periodo in cui a Palermo c'erano 100, 120, 150 omicidi di mafia l'anno, l'esistenza di questi delitti passasse inosservata, perché appunto oscurata da questa grande massa
di omicidi. Però esistevano.
Sì, ecco, io non ho la memoria, onestamente non ho la memoria di molti di questi delitti. Allora, l'altra cosa che posso pensare è che in ogni società c'è un quid, una certa aliquota di male che nel tempo si mantiene inalterata, per cui magari si decide che qualcuno decide che quando diminuiscono i delitti di mafia devono aumentare i delitti cosiddetti normali, no? non penso a qualcuno, a un grande vecchio, penso così a una distribuzione del bene e del male nell'universo in maniera, diciamo così, passiva.
E insomma, questo background è quello al quale poi attingono i narratori.
Esattamente, sì.
Che è quello anche che poi questo, si trasporta nelle storie, cioè sì. Che mescolano da una parte la realtà e anche quello che potrebbe succedere nella realtà.
Sicuramente sì, ecco, per esempio in questi anni in cui i delitti mafia sono stati veramente pochissimi, io ricordando a memoria ho messo insieme qualcosa come 14 delitti non di mafia, la maggior parte dei quali sono stati, per fortuna, dalla maggior parte dei quali sono stati scoperti colpevoli, ma altri sono rimasti dei veri e propri misteri.
Ma li hai utilizzati per i tuoi romanzi?
No, fino ad ora ho preferito non utilizzare la cronaca cittadina né quella regionale per, diciamo, tra virgolette, trarre ispirazione, perché diciamo, non credo molto all'ispirazione, credo al lavoro, alla documentazione, non necessariamente sulle cronache, ma eventualmente anche nella letteratura. Noi in Sicilia in questo abbiamo un maestro che è Leonardo Sciascia, ovviamente. Leonardo Sciascia è sicuramente una grande fonte letteraria di ispirazione all'accezione che dicevo prima, per qualunque scrittore siciliano voglia oggi cercare di calcare le sue orme.
E noi continuiamo a restare sulle orme di Santo Piazzese, ma anche di Leonardo Sciascia, qui a Tutti i colori del giallo.
Something about my life.
Stiamo parlando di Sicilia dei misteri con Santo Piazzese. Parlavi di Leonardo Sciascia. Perché Sciascia è stato così importante per la letteratura siciliana? Quanto ha influito sull'analisi sociale del territorio?
Ma allora, Sciascia è stato un grande scrittore in assoluto, nel senso che era uno scrittore con una bella lingua, con una bella scrittura. Sciascia è stato non il primo scrittore che ha scritto, che ha usato la parola mafia nei suoi romanzi, perché prima di lui, per esempio, Ignazio Buttitta, che è il più grande poeta dialettale siciliano del Novecento, aveva nelle sue poesie parlato di mafia. Però purtroppo la voce dei poeti non ha molto pubblico, non viene molto ascoltata, e poi si pensa sempre che la poesia sia sempre qualcosa di altro, che la realtà sta nella letteratura, non nella poesia. E Sciascia, d'altra parte, diceva che la letteratura è la forma suprema, più alta che la verità possa assumere, no? Quindi Sciascia non è stato il primo, ma è stato sicuramente il primo che intorno al concetto di mafia, intorno alla parola mafia, intorno all'esistenza della mafia, ha costruito delle storie nelle quali mostrava di volta in volta i rapporti tra la mafia e, per esempio, la Chiesa. E all'epoca in cui Sciascia scriveva i suoi romanzi era un po' difficile parlare di queste cose, perché certo, la Sicilia è sempre stata una regione apparentemente cattolica, anche politicamente è sempre stato un serbatoio di voti per il principale partito della Prima Repubblica, che era la Democrazia Cristiana. E quindi era particolarmente rischioso per un intellettuale
parlare di questo argomento.
Poi parlava dei rapporti tra la mafia e la politica, tra la mafia e l'economia. E certamente la mafia di Sciascia non era la mafia contemporanea, la mafia di Sciascia era una mafia ancora rurale, diciamo, cominciava come mafia rurale, stava cominciando era partita alla conquista delle città, puntando soprattutto sull'edilizia, quindi sul controllo dell'edilizia, degli appalti pubblici e privati, anni che corrispondono grossomodo al boom edilizio di Palermo e di altre città siciliane, quello che viene chiamato il sacco di Palermo, diciamo. È un'espressione, fra l'altro, che così...
Si dà l'idea di un'invasione barbarica.
L'idea di un'invasione barbarica, però tutto sommato ho girato un po' tutte le città italiane e devo dire che... E qualcosa del genere è accaduto un po' dappertutto, sì, non è una specificità palermitana. Quindi, diciamo, Sciascia è stata la prima persona che ha messo a nudo, che ha parlato, che ha osato parlare di questi rapporti. E ovviamente all'inizio, diciamo, la sua figura è stata molto criticata dall'establishment di allora. Però ha anche fatto breccia e ha anche un po' galvanizzato le persone
che poi scrivevano
queste cose, esattamente,
e che le sentivano,
che queste le sentivano e che fra l'altro le dicevano, ne parlavano nei comizi, ne parlavano sui giornali, ne parlavano anche nei circoli, dico così, anche tra amici, no? E quindi, diciamo, da questo punto di vista Sciascia ha avuto un'importanza fondamentale che va al di là dalla sua eventuale grandezza di scrittore, perché in Sicilia ci sono stati degli scrittori molto grandi che vengono considerati più grandi di Sciascia dal punto di vista della qualità della scrittura. Berga, Pirandello, Tomasi Lampedusa, tanti altri, insomma, inutile che non mi vengono in mente in questo momento. Con questo è anche diventato un punto di riferimento per i futuri autori.
Certo.
Ecco, se posso parlare della mia esperienza personale, ecco, i miei primi
sì,
due
come
libri,
scrittore, cioè,
come scrittore,
esattamente. I tuoi due primi libri sono molto particolari, anche perché
sì,
tu hai scelto un protagonista che è un biologo,
sì,
quindi ha un occhio scientifico nei confronti della
sì,
città. Tra l'altro, una cosa che vi posso dire è che le due prime storie che ha scritto Piazzese sono incredibili, perché voi potete girare Palermo utilizzando tutte le vie di cui lui parla. Io che ero appena stato in viaggio di nozze, quando ho letto il suo primo romanzo, sono rimasto stupito perché ai giardini pubblici, nell'orto botanico, io mi ci ritrovavo, no?
Sì.
Cioè trovavo esattamente le cose che avevo visto, gli odori, i colori, i sapori, ma anche i singoli nomi delle vie, compresa
sì, sì,
la via alla quale è stato cancellato il nome, è stata ribattezzata con un altro nome.
Sì, sì, questo è successo nel 72. In realtà questa via è l'unica alla quale ho cambiato il nome nel romanzo, perché non, come ho cambiato il nome all'orto botanico, l'ho chiamato Giardini Botanici Comunali, che poi in realtà non esistono. però chi conosce Palermo sa perfettamente quali sono questi luoghi, quali sono i veri. Ecco, diciamo, per esempio quella che è diventata via Medina Sidonia nella realtà si chiama via Archirafi, e ho scelto questo nome fra l'altro non a caso, perché Archirafi viene, il nome della strada viene dal duca d'Anni d'Archirafi, e quindi mi è sembrato giusto scegliere un altro duca per scegliere questo nome fittizio, e quindi ho scelto questo duca di Medina Sidonia, che fu comandante dell'invincibile armata spagnola nella guerra contro gli inglesi, e poi armata che fu sbaragliata dagli inglesi da una tempesta nel Golfo di Biscaglia. E poi la cosa che ho trovato divertente è che ho mandato questo libro a un'amica spagnola a Madrid, la quale mi ha detto, dice, ma sai, c'è ancora un ultimo discendente di duchi di Medina Sidonia in Spagna, ha un castello meraviglioso, una grande biblioteca storica con decine di migliaia di volumi, è una donna anziana ed è la segretaria generale del Partito Comunista Marxista-Leninista spagnolo. E mi è venuta in mente una battuta che io faccio pronunciare a un professore universitario, che dice, quando gli studenti cambiano il nome della strada a colpi di vernice rossa durante i moti del 68 e la intitolano via Karl Marx, questo vecchio barone, più che barone principe dei professori universitari, dice, ragazzi, ricordatevi che la via marxista porta a sbattere sistematicamente contro un muro, perché alla fine di via Archirafi c'è un muro fisicamente,
è chiusa,
esattamente. E poi sentire questa notizia della duchessa di Medina Sidonia, insomma, mi è sembrato molto molto divertente, oltre che aprirmi molte suggestioni, diciamo.
E noi continuiamo a camminare per le strade di Palermo in Sicilia assieme a Santo Piazzese.
Sono la gatta sul tetto e rubo il vento per me. Dove sei?
Tardi e non lo sai
che ho bisogno di te. Con chi sei?
Il fumo mi consuma, sai,
di notte sono gelosa.
Me la pagherai.
Provo a respirare, devo stare calma, controllare
donna, senza bisogno di mettere una donna, fammi scoprire il mio essere gentile, senza bisogno di farti da mamma, voglio trovare un paio di risposte a queste insopportabili domande, sul senso vero della vita insieme, sul senso della vita mia, voglio rinascere, essere in realtà, e diventare un po' più intelligente, e quando sbatto la faccia sul muro, scoprire che non era abbastanza duro.
Sono ancora in studio con Santo Piazzese, stiamo parlando dei suoi romanzi, della sua Sicilia. Lui ha dato un suono particolare a tutti i suoi romanzi, che è il blues. Perché hai scelto una musica come il blues? Io, pensando ai mercati che ci sono nella tua città, penserei a una musica etnica, invece tu hai scelto il blues.
Ma dunque, la musica è presente soprattutto nei primi due romanzi, nel terzo
sì.
È
sì, come se non ci fosse.
È come se non ci fosse, c'è qualche accenno, qualcosa che è pure importante, ma non, in pratica è assente. Ma il motivo principale per il quale ho scelto il blues è che a me il blues piace, è una musica che ascolto molto spesso, scrivo spesso con un sottofondo di blues. E tutto sommato, se uno è abituato ad ascoltare i suoni e le invocazioni dei mercati popolari di Palermo, la Ucciria, Ballarò, il Capo, le grida che vengono emesse per, da noi si chiamano abbagnate, il verbo è abbagnare, cioè richiamare l'attenzione del passante verso le merci che si vendono. Sono le grida che vengono molto da lontano. Io, ecco, a Palermo si stanno perdendo, perché l'identità di alcuni di questi mercati, per esempio la Vucciria, sta cambiando. La Vucciria, che era il più famoso mercato popolare di Palermo, è in una crisi profondissima, spero non irreversibile. Però ecco, queste grida sono diventate sempre più rare, perché ora vengono registrate sul nastro, soprattutto agli ambulanti, da voci che non sono necessariamente siciliane.
Che per le esempio,
per esempio c'è l'arrotino che passa. Quando ero bambino l'arrotino si chiamava Ammula Cuted, e quindi passava l'Ammula Cuted, cioè quello che faceva la mola alle lame dei coltelli. Ora c'è una voce nordica che dice: signore, signore, passa l'arrotino, fate il filo alle vostre forbici e ai vostri coltelli. È una cosa che non c'entra niente con la città. E invece quando ero bambino esistevano ancora queste abbagnate, che poi ho ritrovato da adulto, nel corso dei miei primi viaggi nella parte sud del Mediterraneo, ho ritrovato in queste città nordafricane e medio orientali, no? E le nostre abbagnate palermitane, ma anche quelle napoletane, sono una diretta emanazione di queste,
certo, di questi suoni, di queste voci, di questi canti,
che somigliano moltissimo, fra l'altro, come andamento all'invocazione dei muezzin quando richiamano i fedeli alla preghiera. Ed è qualcosa che a me richiama irresistibilmente il blues, certo blues di strada,
sì,
americano,
sì, no? Sì, sì. Come se fossimo nei campi di cotone,
esattamente,
esattamente, una cosa di questo genere. No, è vero. Mentre invece a me veniva proprio in mente l'immagine che hai dato tu del muezzin, proprio sì. I suoni etnici. Come mai invece nel Soffio della Valanga, in cui cambi il protagonista, non c'è più la marca come protagonista, sì. Ma c'è il suo compare d'anello, no?
Sì.
La musica sparisce.
La musica sparisce perché i personaggi sono diversi. Da una parte c'è uno che si racconta in prima persona, quindi che i primi due sono raccontati in prima persona. Una persona alla quale piace moltissimo la musica, non soltanto il blues, il jazz in genere, persino le canzonette buone, diciamo quelle buone, no? E il commissario Spotorno, protagonista del terzo libro, è un uomo completamente diverso. E ho fatto proprio uno sforzo particolare per renderlo completamente diverso, completamente altro rispetto alla marca. È proprio per evitare il rischio di creare un doppione, del far uscire un personaggio da una porta e farlo rientrare dalla finestra attraverso un altro protagonista. Ecco, in realtà in questo terzo libro c'è qualcuno che somiglia un po', è una cosa che mi hanno fatto osservare tre diverse signore. La moglie del commissario Spotorno, mi dicono, potrebbe essere una Lamarca in gonnella. Nel senso che ha lo stesso
spirito, occhio sulla realtà, lo stesso spirito.
Esattamente, lo stesso tipo di interazione con le persone, con l'ambiente e con il marito. Ed è lei che in questo libro un paio di volte, due o tre volte, ascolta musica. Però insomma, diciamo, alla base di questa scelta c'era proprio l'esigenza di creare un personaggio, di dare vita a un personaggio che fosse completamente altro rispetto al precedente.
Ed è un personaggio molto forte, molto importante, che ci dà anche la caratteristica di Santo Piazzese di utilizzare un altro registro. E vi consiglio di leggere questo bellissimo libro che si chiama Il Soffio della Valanga. Ringraziamo Santo Piazzese di essere stato qui con noi, è un grande affabulatore. Secondo me mezz'ora non basta per farlo parlare, per cui io prometto a Santo che gli regaleremo sicuramente un'altra puntata più lunga, magari in notturna quando saremo più lunghi. Vi ricordo sempre la nostra mail, che è tuttiCorridelGiallo@rai.it, e lancio anche il GR2. Grazie Santo per essere stato con noi.
Buongiorno.